Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutti e tutte, questa è Van Loon, la mezz'ora di storia di Radio Città Fujiko, in onda ogni sabato alle 14 sui 103.1 FM e scaricabile e riascoltabile in podcast dal nostro sito radiovanloon.info. Vi ricordo che Van Loon è un programma pensato, scritto, curato e amato da me, che sono Alessia, insieme ad Olga, Debs, Lara e Frey. Nella puntata di oggi andiamo a scoprire quanto conti la musica per la storia, o meglio per la ricerca storica, e lo faremo attraverso il libro dal titolo Note Tricolori, la storia dell'Italia contemporanea nella popular music, da poco uscito per Pacini Editore.
Quando sussurra il vento nella notte un dolcissimo canto per le strade del firmamento, ballamo io amo come la terra il sole, come le stelle il cielo, amo te, amo te. Tu ami come la sete l'acqua, come la vela il mare, ami me, ami me. Tanto azzurro intorno a te, non vedi mai, non vedi mai, tanto scintilla.
Abbiamo iniziato la puntata di oggi con il brano Io amo, tu ami di Mina, che la cantante ha portato al Festival di Sanremo nel 1961. Durante la seconda serata di quell'undicesimo festival, sulla nota finale di un acuto, a Mina si spezza la voce. La cantante scoppia a piangere, era anche molto giovane, e si allontana dal palcoscenico senza neanche finire la canzone. Prima di questo fatto però Mina era favorita e aveva scritto il giornalista Mino Guerrini su Il Tempo il 28 gennaio 1961 che
l'Italia del dopoguerra ha finalmente trovato la sua diva. È l'argomento che supera il pregiudizio etnico e unisce le due Italie, la ricca e la povera, la settentrionale e la meridionale, la rossa e la biancofiorata.
Mina arriva quarta in classifica. Il primo posto viene dato alla canzone dal titolo Al di là, scritta e arrangiata da Mogol e Donida e interpretata sul palco di Sanremo 61 nella versione più tradizionale di Luciano Taglioli e poi in quella più moderna dell'urlatrice Betty Curtis. Nonostante Mina non sia riuscita a soddisfare le aspettative, l'undicesima edizione di Sanremo 1961 sarebbe comunque stato un momento centrale di svolta per la sua carriera. L'immagine pubblica e da star che Mina acquisisce a partire da questa occasione si modifica, perché Mina abbandona le vesti dell'urlatrice che l'avevano caratterizzata negli anni 50 e le sonorità americane per diventare una cantante italiana, simbolo di una nuova tradizione musicale nazionale. Osservare quindi questo particolare momento del passato attraverso la storia di Mina, la musica di Mina e Sanremo ci permette di vedere degli aspetti insoliti della storia dell'Italia contemporanea. Ci dice molto sulle norme, sulle ideologie, sui valori dominanti nel pieno di un boom economico tra gli anni 50 e 60, quindi al principio di una modernizzazione anche culturale dell'Italia.
E vorrò sempre te, amore, amore, ti chiamo, amore, mi chiami, è scritto ed è così. Io amo, tu ami, ti amo, ti amo, ti amo, io amo come la terra.
La trasformazione di Mina da urlatrice a diva della canzone italiana per eccellenza è il tema al centro del saggio di Rachel Howard pubblicato nel libro Note Tricolori, la storia dell'Italia contemporanea nella popular music, è uscito per Pacini nel 2021, curato da Paolo Carusi e Manfredi Merluzzi. Questo libro comprende una parte degli studi storici sulla popular music in Italia oggi. Alcuni generi sono assenti, ma è chiaro che i contributi del libro rispecchiano lo stato dell'arte degli studi storici sulla popular music. Le storie comunque che troviamo nel libro sono tante, dai festival di Renudo degli anni 70 a quelli più recenti in Abruzzo, dal fenomeno dei Beatles alle canzoni italiane diffuse in ex Jugoslavia e nei paesi dell'ex Unione Sovietica, dai canti di lotta della sinistra al rapporto del neofascismo con il pop, poi da Mina, appunto, che abbiamo raccontato, al punk, alla new wave degli anni 80, fino alla musica pop che viene citata all'interno della narrativa dei romanzi contemporanei. Questi sono tutti fenomeni che possiamo racchiudere nel campo della popular music. Ma che cos'è la popular music?
È una forma della cultura di massa. Indica un insieme di generi che a partire dalla prima metà dell'Ottocento si sono differenziati sia dalla musica d'arte, l'opera e la classica, sia dalla musica popolare, operaia e contadina, trasmessa oralmente, in un contesto crescente di commercializzazione e di diffusione mediatica. La popular music è musica concepita per essere riprodotta, venduta, consumata, sfugge l'evento unico dell'esecuzione e si struttura in modo materiale.
In diversi campi di studio l'oggetto popular music ormai ha le sue coordinate definite. Dal punto di vista della storiografia ancora la situazione è fragile. Per lungo tempo gli storici in Italia hanno, diciamo, sottovalutato il valore della popular music come fonte per la storia. Questo probabilmente dipende da un'eredità ingombrante, cioè dalla divisione netta tra cultura alta e cultura bassa che viene fatta all'interno del dibattito intellettuale e culturale degli anni 60, quindi quella visione apocalittica dei consumi culturali che ha dominato il dibattito per molto tempo e ha contribuito ad escludere la popular music da ciò che viene legittimamente chiamato cultura, perché in sostanza, secondo quella visione apocalittica, la cultura, per essere tale, non può essere un prodotto. Ma siamo ormai noi consapevoli che le canzoni non sono solo effimeri oggetti di consumo, non sono solo elementi di intrattenimento, ma sono parte integrante delle biografie, elementi centrali nella percezione di una collettività. La musica rappresenta quindi una chiave di lettura molto importante, una fonte ricca per osservare il presente e il passato. Pensate a quanti campi di tensione hanno attraversato l'ultimo Eurovision 2022. Cosa scriveremo in futuro della musica di Eurovision 2022? Quindi un'analisi rigorosa dei messaggi minimi, come li chiamava Umberto Eco, cioè delle espressioni tipiche della cultura di massa, non è più così imbarazzante per gli storici. Per capire che contributo ci può dare la musica, la popular music, nella conoscenza della storia, facciamo un salto nel 1979 e nello specifico a Bologna.
Lottery scoop the pearls from the sea, passion getting by you all the things you need. Even I be poor money,
Patti Smith, che abbiamo appena ascoltato con il brano Free Money, cantato dal vivo allo Stadio Dall'Ara di Bologna nel settembre del 79, è una delle tante protagoniste di queste storie nel libro dal titolo Note Tricolori. E anche Patti Smith ci permette di capire qualcosa di più su questi anni controversi tra gli anni 70 e 80, sui gusti dei giovani, sugli interessi, sulle aspettative, sui modi di stare insieme, di aggregarsi, di socializzare. Infatti, per coloro che si definivano i figli orfani dei fantasmi di Woodstock, alla fine degli anni 70 si stavano moltiplicando nuove occasioni di vivere il rock, anche grazie alla riattivazione di un circuito musicale internazionale che era stato interrotto in Italia a metà degli anni 70 in seguito ai ripetuti disordini tra forze dell'ordine e i cosiddetti autoriduttori, gli attivisti che chiedevano e pretendevano l'ingresso gratuito o scontato alla cultura e alla musica. Nel giugno del 1979 Bologna, per esempio, dopo la fiammata dei movimenti del 77, è ancora un crocevia di musica, di politica, di culture underground. E tra i giovani circolano nuove aspettative verso la musica, verso la produzione e l'autoproduzione musicale. Vengono organizzate numerosi festival da parte dell'amministrazione comunale. La città poi ospita anche nel giugno del 79 la festa musicale dal titolo Il treno di John Cage alla ricerca del silenzio perduto, così si intitolava. A settembre poi il concerto di Patti Smith al Dall'Ara. E poco dopo sarebbe stata la volta di un grande evento, di un anniversario, dal titolo Woodstock in Europe, 10 anni dopo. I numeri di giovani partecipanti a queste grandi manifestazioni musicali sono altissimi ed era folte il desiderio di essere presenti. Anche se in realtà questi artisti, soprattutto i grandi divi dei 60s, apparivano a molti ormai fuori dal tempo, fuori tempo massimo. Perché erano avvenute importanti alterazioni sulla pelle del rock, vi era proprio un vorace bisogno di novità, i giovani avevano urgenza di lasciarsi alle spalle un futuro passato, così il punk, la new wave e poi l'elettronica diventano tre grandi desideri dei giovani in questi tempi nuovi, in questi anni di confine tra i due mondi, cioè tra gli anni 70 e gli 80.
Perché la musica? Perché il rock? Perché la disco? Raccolgono e veicolano i flussi di formazione dell'immaginazione del comportamento sociale, perché là dentro non si tratta dei contenuti, dei messaggi, del senso, si tratta unicamente del ritmo. Cercare sempre la via della rivoluzione, contro chi si rifugia nella separazione accademica della cultura, con la scusa del riflusso. Siamo di nuovo, con ottimismo, all'inizio.
Questo è un piccolo estratto di un articolo di Franco B. Foberardi pubblicato su una rivista meteora ma bellissima che si intitolava Musica 80, uscita tra 1980 e 81, ed è molto interessante per cogliere quali aspettative e nuove energie il rock, il punk e l'elettronica dei primi anni 80 stessero rimettendo in circolo. Perché non è vero che negli anni 80 non è più accaduto nulla di importante, soprattutto dal punto di vista politico. Mark Fisher, per esempio, sarebbe un ottimo suggeritore per farsi un'idea di dove andare a guardare, cioè al punk, al rock, all'elettronica, al pop, all'hip hop degli anni 80 e alla capacità di rinnovare i linguaggi e anche gli obiettivi dell'attivismo giovanile, dell'azione collettiva, ecco, più in generale, cennio degli anni 80, spesso definito come anni di riflusso. Ripensando a Mina e a Patti Smith, attraverso loro abbiamo parlato del rapporto tra popular music e storia fino ad ora, ci possiamo anche chiedere adesso che tipo di apporto le donne hanno dato alla storia del rock, al pop, al punk e alla musica in generale. Apparentemente poco, se prendiamo in considerazione il modo in cui di solito se ne parla nel mondo dell'accademia e nel giornalismo musicale, cioè come musica femminile, come se fosse una minoranza, come se fosse un gruppo indistinto. Spesso nei libri di ricostruzione storica della canzone e della musica italiana del Novecento sono pochissime pagine vengono dedicate alle artiste. e spesso in un capitolo a parte rispetto alla narrazione principale. Se pensate, tante opere storiografiche di ricerca storica fino a pochi anni fa soffrivano dello stesso problematico approccio, cioè che riservavano un capitolo a margine sul contributo e sulla specificità della delle donne in un certo periodo storico, in certi processi. Per esempio, in quanti libri sulla Resistenza a un certo punto abbiamo trovato un capitolo, il contributo delle donne alla Resistenza? Ecco, per fortuna nella storia le prospettive e gli approcci sono cambiati. Per quanto riguarda la ricerca a proposito della popular music, le cose in realtà sono ancora in stallo. Come scrive Elizabeth Leek, che è un'altra autrice di uno dei saggi del libro Note Tricolori che si intitola Le cantanti alla sbarra, la storiografia anche più recente continua a confermare invece che decostruire i luoghi comuni che identificano la popular music e la musica in generale o addirittura alcuni strumenti come esclusivo dominio maschile, la chitarra ad esempio. La chitarra è imbracciata invece da Giovanna Marini, che è un'eccezione nel panorama italiano musicale, un'unica musicista ad essersi affermata nel grande pubblico e proveniente dal panorama del canto sociale, della storia orale, della memoria cantata dei bollenti anni 60 e che ha fatto della chitarra e del canto degli strumenti di ricerca e di lotta. Anche se sembra lontana anni luce dalla popular music e dalla musica di massa. O forse no? Ecco, la popular music ci offre la possibilità di fare luce su aspetti sconosciuti, inediti, contraddittori o sottaciuti del passato. Però la musica è anche capace di produrre delle trasformazioni individuali, collettive, di ridefinire delle appartenenze, forzare dei confini, delle coordinate culturali di una società. Quindi dobbiamo riconoscerle non solo il ruolo di fonte per la storia legittima come tante altre, ma anche il ruolo di agente di storia. A proposito di questo e a proposito di Giovanna Marini, omaggiamo in chiusura di puntata quest'altra protagonista del libro Note Tricolori, la storia dell'Italia contemporanea nella popular music, con il brano I treni per Reggio Calabria, estratto però dal disco intitolato Il fischio del vapore, pubblicato nel 2002 e inciso con Francesco De Gregori, che è una raccolta moderna di tradizioni che ha avuto però un grande successo di pubblico, come se un certo popolo di sinistra all'inizio degli anni 2000 si sia voluto un po' ritrovare e riascoltare attraverso la musica di Giovanna Marini e Francesco De Gregori in un momento storico particolare in cui le istituzioni e i massimi vertici anche della Repubblica mostravano una spiccata ansia identitaria e patriottica. Sulle note di Treni per Reggio Calabria di Giovanna Marini vi do appuntamento la prossima settimana e vi ricordo che potete scaricare e riascoltare in podcast questa come tutte le nostre puntate dal sito radiovallun2o.info. Grazie per averci ascoltato e alla prossima settimana. Ciao!
Andavano col treno giù nel meridione per fare una grande manifestazione il 22 d'ottobre del 72. In curva il treno che pareva un balcone, quei balconi con la coperta per la processione. Il treno era coperto di bandiere rosse, slogan, cartelli e scritte a mano. Da Roma Ostense 1200 operai, vecchie, giovani e donne, con i bastoni e le bandiere arrotolate, portati tutti a marcia sulle spalle. Il treno parte, pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione. Tutti corrono coi megafoni in mano e richiamano, andiamo via Cassino. Compagni, da quel Reggio è tutto un campo minato, chi vuole si rimette in cammino. Dopo un'ora che il treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione, anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltato a Piverna, una notte d'inferno. I feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti sdraiati sulle reti dei bagagli per scrutare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati. Vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati. Dormono, dormono profondamente. gente sopra, le bombe non sentono più niente. Famiglie dalle altre generazioni sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione. Dal treno non è sceso nessuno, la vecchia e la figlia alle rifiniture, il marito alla verniciatura, la figlia della figlia alle tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore. Aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente. Aspettano che è tutta una vita che stanno ad aspettare per un certificato, mattinate intere, anni e anni per due soldi di pensione. Erano 23 anni, più forti del titolo, guardare quelle facce bastava solo. Con la notte, le stelle, con la luna, i binari stanno luccicanti, mai guardati con tanta attenzione, e camminato sulle traversine, ma individuata una regione, dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano a passo d'uomo, pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie.